abbiamo l'urgenza di guardare avanti, però al tempo stesso abbiamo anche la necessità di ripensare i fondamentali. Quindi siamo stretti un po' fra queste due esigenze che non sempre sono facili da armonizzare. Questo perché scontiamo dei ritardi, soprattutto sulle politiche sociali, nonostante le risorse in campo, le risorse economiche siano state abbondanti e lo siano tuttora e lo saranno anche nei mesi a venire. Quindi anche fare chiarezza rispetto agli inghippi di funzionamento, oltre che le sfide, può essere un elemento importante. Io credo che per poter guardare con lucidità al futuro possa essere utile cominciare a fare una ricognizione anche delle fatiche che abbiamo incontrato finora. Intendo proprio le dinamiche di funzionamento dei nostri sistemi organizzativi locali e territoriali, avviando proprio un processo di riflessione e di sviluppo di riflessività, cioè trovarsi tra attori diversi a discutere delle difficoltà che si sono incontrate, partire da un monitoraggio, chiamiamolo come vogliamo, o ricognizione, ci aiuta anche a capire, innanzitutto a tirar fuori le fatiche e gli appesantimenti, che nell'ultimo anno e mezzo sono stati notevoli. Era già una condizione di grossa fatica quella che vivevamo. Penso in particolare a tutto il tema del contrasto alla povertà, un tema che è stato caratterizzato da una grande ricchezza di risorse a cui è mancato però il coordinamento, l'orizzonte verso cui proiettarsi. Abbiamo la necessità di programmare il futuro, direi che bisogna partire dalle nostre fatiche, anche con dei supporti ad hoc per farlo, che siano attività di ricerca, gruppi in cui ci si confronta fra esperti di diverso tipo a livello territoriale. Quindi a livello territoriale io darei la priorità a questo tipo di lavoro. Creare una base comune a partire dalla quale si possano poi fare le scelte di programmazione. Invece negli anni scorsi abbiamo lavorato, ma questo ce lo siamo detti tantissime volte, a compartimenti stagni, molto scollegati gli uni dagli altri, spesso sovrapponendoci e non raggiungendo gli obiettivi. Per cui si lavorava sulle famiglie con minori, e poi si lavorava sulla povertà, e poi si lavorava sulla scuola, e poi si lavorava sulla casa, e poi si lavorava sull'ambiente, sui trasporti, perdendo e disperdendo risorse. Questo è un rischio altissimo per i mesi a venire, quindi va contenuto il più possibile. Ma, come abbiamo anche capito dalle esperienze passate, la collaborazione e la cooperazione non nasce dall'oggi al domani, cioè richiede una pratica, richiede anche un allenamento, richiede la necessità di riconoscersi come attori diversi all'interno di un territorio, all'interno o intorno a uno stesso tavolo, quindi un riconoscimento reciproco, il riconoscimento, la ricognizione sulle fatiche che si hanno o che si sono avute, e da lì quindi una consuetudine di dialogo, di rapporto. Questo è fondamentale anche perché uno dei temi che sta tornando rispetto anche alla programmazione delle risorse e degli interventi è quello, per esempio, dello scambio di dati, soprattutto sulle persone in condizioni di disagio e di difficoltà che abitano i nostri territori. Tutto il tema, per esempio, dello scambio di dati, tutto il tema della transizione digitale è un tema che in realtà è strettamente collegato alla mediazione delle persone, perché le amministrazioni che sono titolari del trattamento dei dati sono poi vincolate, come sappiamo, dalle norme per la privacy e per la protezione dei dati personali. Questo è un ostacolo, è un vincolo che successivo al fatto che spesso gli operatori o le amministrazioni hanno perso questa consuetudine di rapporto. Quindi va riacquistata questa modalità di lavoro fra gli operatori, con processi che vanno avviati. Questo tempo di ripresa, ecco, può essere un'occasione per ripartire dalle fondamenta, quindi per rivedere i fondamenti del nostro lavoro sociale sui territori. A livello nazionale le sfide sono enormi, cioè c'è uno iato tra molto forte a volte, tra la programmazione nazionale e poi la discesa sul campo a livello territoriale. La responsabilità di alcune azioni a livello regionale, a livello di ambiti territoriali sociali, ci sta mettendo di fronte a questa fatica ed è un tema tutto nuovo, cioè il tema del monitoraggio, della valutazione dell'attuazione delle misure è un tema che a livello nazionale andrebbe assunto in maniera robusta e anche in maniera sistematica. Anche rispetto alle misure nazionali messe in campo, spesso ci concentriamo molto troppo sull'utilizzo dei dati aggregati, quando questo viene fatto, a volte sull'efficacia degli interventi, ma anche questo richiede poi una valutazione di impatto che non sempre si fa, troppo spesso trascuriamo l'attuazione. Misure che sono state disegnate a tavolino, ma rispetto alle quali non ci si è preoccupati del trasferimento e della traslazione poi sui territori, perché dall'attuazione dipende il fatto che le misure possano raggiungere effettivamente le persone, raggiungere le persone giuste, in modo adeguato. È importantissimo anche lavorare a livello locale su quello che accade alle misure, cioè monitorare l'impatto, il funzionamento e le dinamiche di funzionamento delle misure nazionali è cruciale e aiuta anche a dare dei suggerimenti rispetto a come le misure vengano attuate e, aggiungo un altro elemento, rispetto a come integrare le misure nazionali con interventi locali. Per cui se una misura nazionale ha dei buchi, delle falle di sistema o di funzionamento, allora lì, prima la regione e poi l'ambito territoriale, intervengono per sopperire o per correggere. Quindi anche questo, diciamo, è un terreno di lavoro su cui si può realizzare una efficace complementarietà tra il nazionale e il locale. Invece potrebbe essere a livello locale molto utile avviare dei lavori quantitativi e qualitativi di monitoraggio e di valutazione del funzionamento delle misure nazionali e locali. No, le misure emergenziali, proprio perché erano delle misure emergenziali, sono state immaginate e disegnate in tempi molto brevi che hanno consentito, come ci siamo detti, di partire dai difetti di funzionamento di quelle che già delle misure che già erano in vigore. Questo è stato il più grosso limite delle misure emergenziali. Sono state tante, abbondanti, però anche frammentate, si sono sovrapposte. Purtroppo sono state costruite e progettate in maniera non sempre chiara, per cui non erano chiari i destinatari, non era chiaro chi potesse far domanda per cosa, e non sono arrivate spesso in tempo. Il difetto maggiore, se proprio volessimo individuarne uno, è stata la mancanza di contatto con le persone, cioè la mancanza di accompagnamento delle persone a queste misure. Gli interventi vanno pensati immaginando delle strutture di accompagnamento, delle strutture sociali di prossimità e di accompagnamento. Ecco perché in questo il contributo dei soggetti territoriali è fondamentale. Se c'è improvvisazione o se non c'è una filiera organizzata, il cittadino e le cittadine si allontanano dalle misure, non riconoscono anche il valore aggiunto e l'importanza di queste misure. Abbiamo persone in condizioni di disagio, orfani, orfane di presenza, di prossimità sui territori e il paradosso di misure che non arrivano dove dovrebbero arrivare e di persone che restano escluse da queste misure. Ci siamo resi conto che un elemento fondamentale è la cognizione del funzionamento delle risorse e dei fondi. È un tema fondamentale perché avere il panorama di tutte le risorse a disposizione e quindi saper leggere, saper intercettare quali sono i fondi disponibili, a quale tipo di filone possono essere ricondotti, è importantissimo perché aiuta l'operatore a capire cosa già c'è in campo e a non aggiungere risorse, quindi appostamenti di risorse o richiedere risorse su interventi che in realtà sono già coperti. È un esercizio di, mi rendo conto, proprio ingegneria finanziaria, ma è fondamentale. Vanno formati gli operatori su questo, o direi che in alcuni casi basta anche averne consapevolezza, avere consapevolezza del fatto che appunto c'è un mosaico di risorse a disposizione a vari livelli. Ecco, avere questa cognizione aiuta a fare un lavoro armonico e convergente rispetto alle risorse. Uno degli altri paradossi a cui assistiamo è che spesso abbiamo delle risorse non utilizzate. E sono giacimenti non di poco conto, tra l'altro. Questo è un tipo di priorità che io individuerei, soprattutto perché abbiamo la fortuna di andare incontro a anni in cui gli ambiti territoriali avranno molte risorse a disposizione, e invece dalle interlocuzioni che abbiamo avuto ci siamo resi conto che negli operatori del terzo settore o delle organizzazioni di cittadinanza ne hanno consapevolezza diciamo il dialogo anche fra organizzazioni di terzo settore e servizi sociali o comuni non è sempre così fluido. Diciamo, la capacità di avere questa consapevolezza e sapere che quello è un punto di partenza fondamentale anche rispetto, per esempio, alla stabilizzazione delle risorse umane, che è l'altro grande tema per i territori, cioè evitare il turnover, creare una continuità di presenza di operatori che possano seguire le persone, che possano seguire i processi, che non siano soggetti, ecco, a spostamenti legati al fatto che non sono risorse stabili. Questo è l'altro dramma che i territori hanno vissuto negli ultimi anni. Dovremmo procedere in parallelo, cioè nel momento in cui si costruisce una strategia di promozione territoriale, di sviluppo territoriale, individuando quali sono i bisogni del territorio, quali sono gli strumenti già esistenti che vanno eventualmente corretti, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato. Parallelamente a questo lavoro di ricognizione e programmazione sugli obiettivi va fatto quello sulle risorse, perché questo mi permette anche, per esempio, di capire se io devo rafforzare, cioè se devo andare nella direzione di un rafforzamento amministrativo, se devo nel mio piano di assunzioni inglobare appunto amministrativi oppure sociologi, altre risorse o competenze di cui ho bisogno. L'altro grande errore è partire dalle risorse, ovviamente, cioè ecco, capire quali sono le caselline, i tasselli del mosaico, quante risorse ho e poi fare un mix. Le politiche del lavoro sono fondamentali e questo sta emergendo anche molto chiaramente all'interno di una platea di beneficiari che sono quelli, per esempio, che noi intercettiamo nel circuito Caritas. Col Covid, quindi con questa nuova faglia che si sta aprendo, stanno emergendo situazioni di bisogno, di fatica, di nuclei in cui, per esempio, il tasso di attività lavorativa è abbastanza alto, cioè nuclei in cui almeno un componente lavora, in cui i redditi della famiglia non sono bassissimi, ma sono o erano sufficienti a garantire un certo tenore di vita, in cui il livello di istruzione è medio-alto. Quindi è importantissimo, laddove è possibile, garantire politiche del lavoro che acciuffino questi gruppi di nuclei, di famiglie, ma anche di persone. Abbiamo una grossa fetta anche di single over 55, single che hanno meno di 34 anni, che stanno vivendo il contraccolpo della perdita di lavoro e della difficoltà di ricollocarsi. Quindi le politiche del lavoro sono fondamentali per una parte della popolazione. E quindi anche questo è importante dircelo, cioè possono sicuramente aiutare chi è già inserito, chi è uscito da poco e che quindi è facilmente ricollocabile. Per chi invece vive da anni situazioni di uscita dal mercato del lavoro, ebbene lì le politiche del lavoro hanno bisogno di precondizioni, cioè hanno bisogno di tutto un lavoro preliminare che aiuti a recuperare il divide digitale, che aiuti purtroppo anche a recuperare diciamo dei lag di alfabetizzazione che le persone hanno. E quindi anche su questo, quando parliamo di politiche del lavoro, io credo che vadano fatte delle distinzioni. Non sono la panacea, sono fondamentali, sono immediatamente importanti per alcune persone, per chi è precipitato ma stava sopra la linea di povertà, per coloro che da tempo vivono esclusi dal mercato del lavoro. Laddove possibile, non sempre sarà possibile, vanno fatti e vanno avviati dei percorsi invece di riqualificazione, di retraining, che però richiedono un grosso investimento e che sono preliminari alle politiche per il lavoro. Si dovrebbe cercare di andare in una direzione di universalizzazione delle politiche, perché il grosso problema delle misure, perché il grosso problema che adesso viviamo è la trasversalizzazione della povertà. per cui introdurre molti parametri, molti criteri, ovviamente non aiuta, perché si spacchetta e si segmenta sempre di più e alla fine si pescano poche persone che hanno quelle caratteristiche. Quindi andare nella direzione di interventi universali, quindi con anche con pochi criteri di selezione, prevedere una base di contributo, se partiamo dal contributo, diciamo, economico, una base di contributo che viene riconosciuto in base alle caratteristiche del nucleo, e invece concedere a livello locale una dote, quindi una quota di risorse che possano essere gestite per costruire effettivamente i progetti personalizzati. Si potrebbe sperimentare la possibilità di creare una, diciamo, una quota fissa e invece un'altra dote che va modulata e quindi che va utilizzata anche con più libertà. Questo aiuterebbe a costruire, è un po' la logica del budget di cura, se vogliamo, ecco, diciamo, mutuare quel modello. Una dei temi che è emerso con forza dalla pandemia è sicuramente la necessità di garantire delle tutele per fasce della popolazione che finora, pur essendo inserite nel mercato del lavoro, non godevano di queste tutele. Tutto il tema del precariato giovanile e femminile è un tema, per esempio, che anche nel nostro circuito sta acquisendo sempre più forza, e tra l'altro un elemento che è emerso nella pandemia ma che continua a permanere, per cui non sta scomparendo, quindi c'è un rischio di consolidamento di questo tema. Quindi intervenire per garantire delle tutele ai lavoratori autonomi, ma questo già è un discorso che si sta facendo, e sicuramente lavorare sulla istruzione e sulla formazione, e quindi riprendere il discorso dei giovani, dei NEET. Abbiamo dei tassi, lo sappiamo, dei tassi altissimi nel nostro paese di giovani che non sono in formazione e non studiano e non lavorano, e che è anche strumentale alla possibilità di recuperare fiducia nei confronti del futuro. Anche qui il tema non va risolto con i contributi, si richiede ed è richiesto un piano di programmazione a 5-10 anni, perché è chiaro che molti di questi interventi avranno i frutti non nell'immediato, però prendersi a cuore, ecco, il futuro dei nostri giovani in questo momento è anche un segnale di speranza nel futuro, e quindi è sicuramente prioritario per poter guardare senza troppe nebbie al futuro che ci aspetta e per costruirlo a partire da oggi.